occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Calls the mama, I'm sure all the hand and I just around. Action speaks louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free, so you can place your way. Let me light your candle, calls her mama. I'm sure all the hand and I'm just around.
Re 2 1 ci siamo. Buongiorno, sono le 8 e quasi 7 minuti. Pensavate di esservi liberati di me, invece no. Mi ero autocertificato un principio di raffreddore, ma siccome l'ho fatto con il modulo del 22 marzo che sostituiva il modulo del 18 marzo, mentre invece avrei dovuto usare quello del 26 marzo, mi hanno costretto a tornare e quindi si ricomincia da capo. Ergo, eccoci qui, quando nel frattempo siamo arrivati anche ad aprile. Mamma mia, come passa il tempo quando si sta chiusi in casa. È il primo aprile e, come dice il mio amico Duccio, per la prima volta più che pesce d'aprile è peste d'aprile. Ma vabbè, consoliamoci con quel che passa il convento. Sono giornate lunghe, ma anche giornate importanti, giornate trascorse a guardare e riguardare senza posa i grafici e le curve. Dai che la curva si abbassa, dai che si è raggiunto il plateau, dai che ce la facciamo. Ed ora guardami, amore mio, guardami come guardi la curva dei contagi che scende. Sì, è il momento di tener duro, anche se ancora non è dato a sapere quando finirà. Le ipotesi sono tante, ma io mi fido solo di quanto ha scritto un anonimo utente su Twitter, che dice: capiremo che tutto è finito quando ci sarà l'offerta 3x2 sulle mascherine. Proprio così, c'ha ragione lui, il ritorno del 3x2 sarà davvero il segnale del ritorno alla normalità. Nel frattempo accontentiamoci delle novità, per esempio per esempio, possiamo tornare a passeggiare non solo con il cane, ma anche con i figli. Una novità importantissima, perché ora sancisce che non di solo cane è fatta l'evasione, e fa sì soprattutto che il figlio torni a superare il cane nella gerarchia degli affetti. Una classifica avulsa che vede di nuovo in testa il figlio, secondo il cane, terza la spazzatura. Ma intanto negli ultimi giorni abbiamo visto cose che noi umani abbiamo visto: l'Urbano Cairo Show, abbiamo visto Vincenzo De Luca sulla televisione giapponese, che deve essere la loro versione di Mai Dire Banzai, abbiamo visto il responsabile dell'emergenza coronavirus in Calabria sapere di non sapere che cos'è un ventilatore polmonare e coerentemente, come Socrate, poi bere la cicuta. Mamma mia, che formalismi! Sarà mica indispensabile sapere che cos'è un ventilatore polmonare? Mica che all'elettrauto gli chiedi di sapere cosa sia una batteria, dai! E poi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto Mattarella spettinato, abbiamo visto il Papa pregare nell'infinita solitudine di Piazza San Pietro, e per le 50 sfumature di sacro abbiamo visto lo stesso giorno Salvini farsi un selfie col rosario, perché c'è chi invoca Dio e chi invece invoca Morisi, e abbiamo visto sempre Salvini recitare l'Eterno Riposo su Canale 5, l'Eterno Riposo che per Salvini più che una preghiera è quasi una biografia. Salvini che pregava con la D'Urso e Red Ronnie che faceva il farmacologo da Giletti. Insomma, la dimostrazione che il virus si accanisce soprattutto sulle trasmissioni con patologie pregresse. Ma attenzione, perché proprio ispirato dalla preghiera su Canale 5 della coppia D'Urso-Salvini, il poeta bricoleur Rugantino Billy ha vergato una nuova lirica intitolata per l'appunto Prego. Ce l'ha inviata e noi volentieri, come sempre, andiamo a pubblicarla. Di Rugantino Billy, va ora in onda Prego, e dice così: prego, sovente con la D'Urso mi collego, che smessa veste audace di virago, or di divina grazia e dolce imago. Sì, prego, sgrano un rosario fatto con lo spago, imploro la Madonna di Lurago e costruisco santuari in lego. Dell'Urbi et Orbi recito ogni rigo, ho messo anche un presepe dentro al frigo per vincere il pandemico castigo. Di Dio mi sono fatto pedagogo, 12 runner ho condannato al rogo e scorgo Padre Pio anche dentro al sugo. Da Paolo Brosio ho appreso il sacro fuego, dal capitano il crego demagogo, e il cuore immacolato è ormai mio logo. Per questo a dir la prece ora mi sbrigo, ma mentre sul balcone mi dirigo, inciampo sopra un disco dei Club Dogo. Sul mio ginocchio s'apre un bello sbrego, smadonno al cielo come fossi il drugo, che della dannazione è assai presago. La santità mi è ormai ricordo vago, la cerco disilluso in ogni luogo, come Amadeus che chiede dove bugo. Ma il fato, ahimè, m'ha frantumato l'ego, mi sento più delendo di Cartago, cammello senza pru, cruna del lago. E quindi, rassegnato, ora mi drogo, mi ingollo 10 grappe al pino mugo e mi domando: ma perché cazzo prego? Di Rugantino Billy, seppur con qualche emotiva incertezza nella recitazione, avete ascoltato Prego. classicone intitolato Town Call Malice, naturalmente The Jam alle 8:16 minuti qui alla Demone del Tardi. Stavamo elencando poco fa le cose che sono accadute in questi giorni e tra le cose che sono accadute c'è anche il Parlamento ungherese che ha consegnato i pieni poteri a Orban. Orban che ha appena stampato il modulo dell'autocertificazione per fare un po' il cazzo che gli pare, e ai pieni poteri di Orban ha inneggiato naturalmente Salvini, e va ricordato che l'ultima volta che Salvini inneggiò i pieni poteri in Ungheria era quando stava guardando Cicciolina invade Vimodrone. Ma comunque fa abbastanza ridere che a inneggiare ai pieni poteri di Orban siano gli stessi Salvini e Meloni che chiedevano pieni poteri per sé e schiamazzavano per il rischio dittatura di Conte. Giuseppe very happy, come dice Donaldone. Insomma, pensare che possa essere dittatore Giuseppe very happy è veramente un esercizio estremo. Ma intanto veniamo a quella che è stata un po' la notizia shock di ieri, ovvero Fontana che ha inaugurato un nuovo focolaio che sarà pronto in soli 10 giorni. Le immagini le avete sicuramente viste, un'inaugurazione in grande stile dell'ospedale in fiera, una roba che, come è stato scritto, pareva l'inaugurazione del padiglione del Giappone a Expo, con una densità umana quasi simile a quella di Atalanta-Valencia. C'erano i giornalisti, c'erano le telecamere, c'era pure l'arcivescovo, mancavano solamente i trampolieri e le tartine e poi c'era davvero tutto, ma si sa, c'era da celebrare i fasti del miracolo lombardo, come scrivono tambureggianti oggi all'unisono tutti i giornali della destra. Vale la pena innanzitutto ricordare che se si parla di miracolo lombardo, il miracolo è quello che fanno tutti i giorni i medici in corsia, quindi parole come miracolo andrebbero spese a ragion veduta. Ma vale la pena ricordare anche quali sono stati i passaggi che hanno portato all'inaugurazione di questo miracoloso ospedale in fiera. E allora si ritorna al 12 marzo, che non sono esattamente 10 giorni fa, ma poco importa, non che i numeri siano così importanti. O forse sì, perché proprio il 12 marzo l'assessore Giulio Gallera annunciava che sarebbe stato aperto in soli 6 giorni, ovvero il 18 di marzo, un ospedale da 600 posti. Vero, i numeri non sono importanti, ben venga l'apertura di un nuovo ospedale in fiera che possa accogliere nuovi pazienti in terapia intensiva, ma il risultato è che da quell'annuncio del 12 marzo siamo arrivati al 31 di marzo con il conseguente annuncio che i posti disponibili saranno tra i 12 e i 24. Si era partiti da 600, siamo arrivati a 12/24, anche se una volta a regime i posti saranno 200, che potrebbero arrivare a 220, ma potenzialmente, dicono, sarebbero anche 350. Tutto questo al 31 marzo, quando il 12 se ne annunciavano 600 di posti in 6 giorni. Vi ricorderete, c'era stato l'annuncio di Gallera, subito dopo c'era stato Berlusconi che dalla Provenza annunciava la donazione di 10 milioni proprio per la costruzione dell'ospedale, la pioggia di soldi su cui titolava il giornale il giorno dopo. E contestualmente, oltre ad annunciare la sua donazione di 10 milioni, Berlusconi suggeriva anche il nome del miracolo, che era quello di Bertolaso. Arriva Bertolaso, prende il virus Bertolaso, saluta Bertolaso, che però ieri ritorna e annuncia contestualmente alle autorità lombarde il successo del miracolo lombardo, per l'appunto. Nel frattempo c'era stato pure Cracco, che aveva contribuito alla coreografia miracolistica servendo risotto e frittata con verdure agli operai che lavoravano all'edificazione del ospedale, con tutti gli annessi e i connessi, senza stare a fare inutili polemiche, perché forse non è il momento delle polemiche, vale la pena comunque rimettere in cornice i dati e gli elementi e approfitto di una riflessione di un collega come Massimo Rebotti che dice: l'idea dell'impresa, del fiore all'occhiello, del fare da sé, i finanziamenti degli imprenditori privati di Berlusconi, il ricorso a Bertolaso, la benedizione religiosa dei padiglioni e una comunicazione attenta all'immagine. Nel nuovo ospedale della Fiera di Milano c'è l'essenza della visione del centrodestra lombardo egemone da molti anni. Si tratta di capire se questa concezione è ancora attuale oppure appartiene al passato. Ma restiamo invece al presente e parliamo della autarchia produttiva delle mascherine, che è il tema su cui apre oggi Repubblica, quella autarchia altrettanto miracolosa che doveva superare l'impasse delle forniture di mascherine, in particolare al personale sanitario, e che invece sembra proprio che non funzioni. E perché non funziona? Andiamo a leggerlo nel articolo che occupa pagina 2 e pagina 3 di Repubblica, firmato Giuliano Foschini, Marco Mensurati e Fabio Tonacci. Ascoltate. Se l'autarchia si vede dal mattino, è assai probabile che l'Italia raggiungerà l'autosufficienza in fatto di mascherine quando la pandemia ce la saremo lasciata alle spalle. Martedì 24 marzo il presidente del Consiglio Conte e il suo commissario all'emergenza Domenico Arcuri in diretta TV promettono agli italiani: tra 96 ore un consorzio italiano di aziende del sistema moda inizierà a produrre mascherine e i nostri medici avranno finalmente abbastanza munizioni per combattere questa guerra. Sono passati 7 giorni da quella promessa e nemmeno un dispositivo professionale è stato prodotto dalla declamata riconversione. In compenso abbiamo una discreta quantità di simil chirurgiche, per capirci quelle di Banni il Coniglietto, il copyright è di Vincenzo De Luca, ma soprattutto, invece di fare uno sforzo di semplificazione, è stato messo in piedi un apparato normativo che svela il più incredibile dei paradossi. Per usufruire della scorciatoia dell'autocertificazione servono 3 certificazioni. Eppure, a sentire il commissario Arcuri, il sogno di una produzione autarchica procede a vele spiegate, ma intanto siamo ancora in alto mare. Per ora siamo in grado di fare solo le simil chirurgiche, che non sono dispositivi medicali e non possono essere usate in corsia. Da ieri dunque, e con ritardo rispetto alle 96 ore promesse, il sistema moda sta producendo mascherine che non servono a proteggere i medici e gli operatori in corsia. Munizioni sì, ma salve. Tra l'altro si è generata una gran confusione. Per mettere questo tipo di prodotto sul mercato non serve alcuna validazione da parte dell'INAIL e dell'Istituto Superiore di Sanità, che sono gli enti individuati dal decreto Cura Italia. Basta un'autocertificazione in cui si dica che non arrecano danno alla salute. Eppure gli uffici vuoti dell'INAIL, il 90% dei dipendenti lavora in smart working, sono subissati di domande di artigiani che propongono le simil chirurgiche e che chiedono un timbro inesistente. Arrivano in media 150 PEC al giorno, domenica scorsa erano 1100, con emittenti più vari, chi ha progetti seri e chi pensa di proteggere la gente dal Covid con stoffe di reggiseno o collant. Basta non rispondere alle mail, si dirà sbagliato, poiché sono istanze inviate tramite posta certificata e per legge devono avere risposta. E così i 3 giorni previsti dal decreto per processare ogni pratica sono diventati 6-7. Sin dal principio le grandi aziende della moda si sono lanciate nell'idea di produrre mascherine che fossero qualificabili come dispositivi per la protezione personale dei medici, ma da subito hanno capito che non era aria. Lo stallo si verifica all'INAIL per le professionali, questo stallo è lo stesso a cui si assiste all'Istituto Superiore di Sanità per quelle chirurgiche. Esemplare è la storia di Attilio Posa, imprenditore pugliese nel campo dell'abbigliamento sportivo. Sentito l'allarme del governo sulla mancanza di mascherine, decide di provare a convertire. Gli avevano detto che bastava un'autocertificazione e invece, per decreto, racconta, le mascherine devono essere prodotte con tessuto biocompatibile, traspirante e filtrante. Quello perfetto è il Melt Brown, peccato che sul mercato sia diventato quasi introvabile. Si può provare con altri materiali, ma devono essere certificati. Mi dicono che costi tra i 5 e i 7 mila euro e che è necessario rivolgersi a 2 differenti laboratori autorizzati. Il Tecnopolo di Mirandola è uno di questi, probabilmente il più importante d'Italia. Al momento, spiegano, stiamo processando 200 tessuti, ma serve tempo, non si può improvvisare. Una volta ottenuti il lasciapassare, però, non si parte ancora. Con le due certificazioni in mano, gli imprenditori dovrebbero presentare anche la richiesta di produzione all'Istituto Superiore di Sanità. Nessuna controanalisi prevista, ma è necessaria una lettura del fascicolo informativo. E anche per questo, come giusto che sia, serve tempo. In sintesi, l'INAIL finora non ha autorizzato la produzione autoctona di mascherine professionali. L'Istituto Superiore di Sanità non ha ancora autorizzato la commercializzazione delle chirurgiche prodotte da aziende riconvertite. Le uniche finite sul mercato sono quelle di aziende che avevano già il know-how o materiale tecnico in magazzino. Eppure, in Italia c'è qualcuno che pare stia facendo più in fretta dello Stato, come spiega il procuratore nazionale antimafia Federico Caffiero De Rao. C'è un rischio molto forte che le mafie si muovano perché possono pagare in contanti in Cina e riescono a imporre lo sdoganamento delle merci nei paesi dell'Est Europa, due rami dove, grazie a liquidità e a capacità corruttiva, le nostre mafie sono leader internazionali. Speriamo, conclude, non facciano prima dello Stato. E quindi questo è il quadro che oggi viene restituito dell'autarchia produttiva delle mascherine, con la liquidità e la capacità di abbrivio della criminalità organizzata, che supera abbondantemente i balzelli della burocrazia, tanto che in questi momenti l'allarme burocrazia che blocca tutti i processi viene lanciato in ogni dove e viene colto in particolare da chi? Da Salvini, che chiede che venga inserito nel decreto condono edilizio e fiscale, tanto per cambiare. Con tutto questo siamo già arrivati alle 8:27 minuti. Mamma mia, il tempo vola via ancora più velocemente quando si è in onda di quando si sta in casa, e quindi io mi preparo a salutare tutti quanti voi ascoltatori, a darvi appuntamento come sempre a domani con il Demone del Tardi, non prima di avervi dato perlomeno un piccolo good morning. Hello, good morning, how you doing? Waking up, shaking yesterday's blues, yeah. Turn the TV off, it's bad news, man. Feeling fresh like a Ziploc new man. OJ with a champagne tuna. My boss and Holy Ghost running through ya. Hell yeah, it's a new hallelujah. Popping like the top off a bottle and I ain't stopping yet. Baby, it's a brand new day. Ain't no clouds hanging over me. Something doesn't feel the same. E allora, ancora una volta, buongiorno ascoltatori, grazie per esserci stati. Ci sentiamo come sempre domani mattina alle 8 circa, qui in diretta con il Demone del Tardi. Tenete duro perché siamo sul pianoro, ma per restare sul pianoro dobbiamo mantenere gli stessi comportamenti che ci hanno portato fino a qui, e vedrete che in qualche modo rapidamente, forse quasi rapidamente, forse un po' meno rapidamente di quanto ci aspettiamo, ma comunque ci arriviamo, insomma. Il concetto era contorto, ma alla fine è quella cosa lì. Grazie a tutti, tra poco la linea GR, la rassegna stampa internazionale, poi come sempre Prisma con Roberto Maggioni e Lorenzo Ghidini. Here's very simple. It goes like this. I've been up, I've been down, but I got the feeling.